iniziamo subito col dire che appunto quello che dirò deriva un po' dalla collaborazione che l'associazione ha avuto con soggetti esterni a partire dal 2010 e sono innanzitutto la storica dell'arte Laura Facchin, che conosciamo bene, poi il laboratorio di fisica nucleare di Legnaro in provincia di Padova, dove appunto questi fisici nucleari che si sono riconvertiti allo studio di opere d'arte hanno prestato la loro opera con delle tecniche non invasive, per cui con macchinari che hanno potuto leggere in qualche maniera sia le tecniche di costruzione sia i materiali di cui è composto il pagliotto e che poi appunto ci hanno fatto conoscere, approfondire meglio tutti questi aspetti. E inoltre i fotografi che hanno realizzato delle immagini a cui tutti voi potete accedere andando sul sito www.pagliottopiffetti.org, vedrete delle immagini che ad alta definizione, quindi cliccando su particolari avrete dei successivi ingrandimenti fino al minimo dettaglio. Questo è stato fatto anche per monitorare lo stato di conservazione del pagliotto, quindi avere una visione appunto analitica per appunto vedere che come si è conservato nel tempo. E inoltre c'è stato il convegno del 2012, convegno a cui hanno partecipato le restauratrici del Vaticano, che hanno restaurato l'altro pagliotto realizzato dal Piffetti, che si trova appunto in Vaticano, in un ambiente attiguo alla Cappella Sistina, e viene posto sull'altare della Cappella Sistina quando celebra il Papa. Ecco, quindi da tutto questo io tratto le notizie che oggi vi racconterò. Innanzitutto qua vediamo il pagliotto come si presentava quando veniva ancora posto sull'altare della chiesa di San Filippo. Questo non avviene più dal novembre 2010. E oggi sappiamo è musealizzato, cioè si trova nel Museo del MIAO, Museo Internazionale d'Arte Applicate, che si trova al secondo piano nella galleria soprana della Casa dei Padri, quella galleria soprana che costituiva uno degli antichi chiostri del convento. Diciamo che è anche però poco accessibile, infatti è abbastanza poco aperta e soprattutto non c'è certezza di quando il museo sia aperto. Finché appunto veniva conservato nella cappella feriale, che è l'ambiente dove normalmente durante la settimana, nei giorni feriali, si celebra la messa, era conservato in un'armadiatura di legno e veniva posto sull'altare, diciamo, tre volte l'anno, nel giorno di Pasqua, di Pentecoste e nel giorno della dedicazione della Chiesa, che sarebbe la domenica più prossima alla metà di novembre. Quindi, diciamo, da questo armadio veniva proprio materialmente trasportato e montato sull'altare. Ecco, abbiamo una visione più ravvicinata di come si presentava quando si trovava sull'altare. Innanzitutto, col termine pagliotto si indica un arredo d'altare che può essere di varia natura. Ecco, questo è un eccezionale pagliotto che è stato commissionato a Piffetti per celebrare i 100 anni della presenza dei filippini a Torino. Ma i pagliotti, che sono appunto degli abbellimenti, degli arredi dell'altare, possono essere anche molto semplici, possono essere di materiali diversi, di natura molto diverse. Se l'ordine religioso ha fatto voto di povertà, a volte appunto, come per esempio nelle chiese cappuccine, possiamo trovare dei paiolotti anche semplicemente di stuoia o di paglia. Diciamo che più normalmente sono di tessuto, di colore diverso, e il colore cambia a seconda del calendario liturgico, per cui sono sostituiti nei vari periodi liturgici. Ecco, lo vediamo. Ecco, qua vediamo il ritratto di Giovanni Battista Prever. Chi era questo signore? Era il committente del pagliotto, era il prefetto di sacrestia della congregazione nel momento, appunto, a metà del Settecento, quando è stato commissionato il pagliotto. Diciamo che era un grande personaggio che probabilmente ha anche dettato l'iconografia del pagliotto, perché dalla semplicità delle immagini si possono però trarre delle letture teologiche anche parecchio complesse. Io poi proverò ad accennare appunto a tutto questo. E vediamo questa, che è il testo della scritta, che si trova pirografata sul telaio del pagliotto, e qui possiamo leggere chiaramente l'anno in cui è stato eseguito, 1749, il nome di padre Giovanni Battista Prever, prefetto della congregazione, e il nome di Pietro Piffetti, che lo ideò e lo realizzò. Allora, innanzitutto, perché i padri si rivolsero a Pietro Piffetti? Intanto è il grande banista che conosciamo, ma c'è anche un motivo in più, che Piffetti aveva un forte legame con la chiesa di San Filippo. Infatti, diciamo, questo pagliotto è stato realizzato per questa chiesa, esclusivamente per questa chiesa, è pensato per quest'altare. Allora, il Piffetti è stato un parrocchiano di questa chiesa, in questa chiesa si è sposato, e a San Filippo si dice che ha avuto come suo maestro negli anni dell'infanzia un padre filippino. Allora, del Piffetti non ci sono moltissime notizie sulla sua preparazione tecnica. Si sa che è nato nel 1701, si sa che nel 1722 sposa la figlia del minusiere Giuseppe Burzio, molto probabilmente aveva prestato l'apprendistato presso la bottega di questo minusiere, di cui poi sposa la figlia. Aveva però già precedentemente seguito la scuola per ebanisti e minusieri che esisteva a Torino, e aveva avuto la patente di ebanista. Successivamente al suo matrimonio, per una decina di anni, sarà a Roma, dove anche lì di preciso non si hanno notizie su cosa sia andato a fare a Roma. Si può pensare che, essendo Roma a quel tempo la capitale delle arti, sia andato a perfezionarsi, ma non esistevano a Roma, cioè Roma non era un centro di ebanisteria, ecco, in quel periodo, per cui si pensa che sia andato ad acquisire delle capacità collaterali, che potevano essere quella della pittura, quel approfondimento della geometria. E di sicuro, di certo, si sa soltanto che nel 1730 viene richiamato in Piemonte da Carlo Emanuele III, che gli farà recapitare anche la somma di 60 scudi perché possa tornare a Torino, e nel 1731 viene nominato ebanista di corte. Possiamo ricordare che negli stessi anni del suo soggiorno a Roma anche il Beaumont si trova a Roma, e anche il Beaumont nel 1731 viene nominato pittore di corte, per cui si può anche pensare che ci sia stato un mecenate che ha realizzato questa sua andata a Roma per approfondire, ecco, la sua preparazione. E questo mecenate sicuramente poteva essere la corte sabauda, ecco, che infatti poi è stato nominato ebanista di corte. Passiamo adesso a individuare le parti che compongono il pagliotto. Vediamo che le parti sono sei. C'è la parte centrale, che possiamo indicare come la mensa, e poi due ali laterali che sono incernierate al corpo centrale. Appunto, non è un unico elemento, era smontabile anche perché doveva essere trasportato, e quindi è stato fatto appunto in varie parti perché fosse più agevole il trasporto. In alto c'è il crocifisso e tutto quanto si chiude poi con una corona, che è un semplice elemento decorativo. Allora, se noi consideriamo appunto la parte della mensa, vediamo che è un rettangolo ricchissimo di decorazione. Una delle caratteristiche dell'intervento, del lavoro di Piffetti in questo periodo è proprio questa decorazione totale, che però appunto fa parte del gusto rococò, perché successivamente nel periodo neoclassico vediamo che le opere del Piffetti si semplificano notevolmente e si geometrizzano. Quindi vediamo questa decorazione totale, questa decorazione con elementi sinuosi, elementi geometrici curvilinei, e inoltre sono presenti dei fiori, dei frutti, questi putti svolazzanti, e poi c'è l'immagine centrale che, diciamo, pone al centro San Filippo Neri. Dobbiamo ricordare che sulla tela d'altare non è rappresentato, sulla tela dell'altar maggiore non è rappresentato San Filippo. Ecco che il pagliotto copre questa mancanza, pone al centro appunto l'immagine di San Filippo nel momento chiave della sua vita, quello che determinerà una svolta nella sua vita. Lo vediamo appunto nelle catacombe di San Sebastiano, anche se qua l'ambientazione non è fedele all'ambiente delle catacombe, ma vedremo che suggerisce questa idea, e vediamo questo momento, dicevo, che viene appunto chiamato la transverberazione di San Filippo, ossia l'infusione di Spirito Santo. Di fatto lo vediamo appunto pervaso da questa energia emanata dallo Spirito Santo, qui rappresentato sotto forma di colomba, che permeerà il suo corpo, in particolare il suo cuore. Questo episodio è databile, perché questo episodio avviene nel 1544 e determinerà una svolta nella vita di San Filippo, proprio una svolta nella sua scelta di vita, e lascerà anche delle tracce fisiche sul suo corpo. Post mortem si ritroverà appunto su di lui un cuore ingrossato e una curvatura anomala delle costole, che su cui c'è stata una rattura e un successivo rinsaldamento. Ecco, di fatto il cuore di San Filippo viene preso a simbolo appunto della carità, e in tutte le chiese filippine ritroviamo il cuore fiammato, simbolo della carità, e il giglio, simbolo della purezza. Innanzitutto possiamo cogliere l'occasione appunto di questa fotografia ravvicinata per incominciare a vedere la tecnica di realizzazione. Questa scena è rappresentata su una lastra di avorio. Vediamo che l'avorio viene grafito per rappresentare l'immagine e questa incisione è più o meno fitta per dare appunto il senso di profondità e anche diciamo il chiaroscuro. Se consideriamo appunto l'ambiente che sta intorno alla figura di San Filippo, vediamo sulla destra questa galleria rappresentata in uno scorcio prospettico, e in questo senso questo ambiente allude alle catacombe, perché vediamo che ci sono delle nicchie che contengono delle urne che appunto alludono alle urne contenenti le ceneri dei martiri. E se poi noi andiamo ancora più nel dettaglio e guardiamo quello che si vede al fondo di questa galleria, vedremo che troviamo una chiesa con una grande cupola e una piramide che ha le proporzioni della piramide di Caio Cestio che si trova a Roma. Quindi il Piffetti ha voluto proprio rappresentare la città di Roma, dove San Filippo ha prestato la sua opera. Inoltre, qua di fianco vediamo una lapide in cui troviamo la scritta Hic Divus Philippus per Decemannos Oravit, e questa lapide è posta nella chiesa madre dei Filippini a Roma, Santa Maria in Vallicella, Santa Maria Nuova, nel punto in cui San Filippo si raccoglieva in preghiera. E quindi, diciamo, in questa unica immagine che abbiamo visto, il Piffetti racchiude tutti gli elementi che compongono il quadro della vita di San Filippo. Ecco, in un'unica immagine ci sono momenti temporali diversi, ma tutto questo compone appunto l'arco della vita di San Filippo. Se torniamo ora a considerare la decorazione che sta intorno a questa immagine, vediamo appunto questi putti svolazzanti, vediamo le decorazioni floreali, vediamo appunto queste geometrie curviline, incominciamo a individuare dei materiali. Abbiamo già detto che le figure e queste grandi rappresentazioni sono state realizzate su lastre di avorio. Possiamo dire, proprio perché ce l'hanno detto questi fisici che hanno studiato il manufatto, che questo avorio è tratto da zanna di elefante africano. Quindi questa zanna è stata tagliata in fogli sottili, è stata poi ritagliata nelle varie forme con l'uso dei cartoni e poi appunto è stata inserita. Tutte queste tessere che voi vedete sono incollate con colle animali a caldo su una base di legno di pioppo, un legno particolarmente leggero, ma era utile proprio per il fatto che veniva poi appesantito da tutti i materiali che erano incollati sopra e che comunque si doveva trasportare, queste parti si dovevano trasportare. Poi non avevano neanche una particolare sollecitazione, per cui non era necessario che il legno fosse particolarmente robusto. Ecco, vediamo più nel dettaglio uno di questi angioletti e incominciamo a vedere intorno le scaglie di madreperla che formano lo sfondo di questo pagliotto, che sono veramente risplendenti, no? E riflettono una grandissima luce. Ecco, queste scaglie, anche lì ci è stato detto che sono tratte da conchiglia, perché studiando questo materiale si è visto che hanno una traccia organica, quindi questa madreperla è stata tratta dalla conchiglia. Mentre invece, se andiamo a considerare i materiali, queste sfere perlacee che si trovano sparse appunto in maniera decorativa, ma che incorniciano anche la mensa, vedete in alto, e sono stondate in forma di cabochon. Ecco, queste sono sempre realizzate con lo stesso materiale che compone la madreperla, cioè l'aragonite, ma in questo caso non si è più trovato il materiale organico, quindi si presume che derivino dal cristallo, quindi aragonite di natura cristallina, e questo ha reso possibile anche la lavorazione stondata che vediamo. Passando poi all'ala laterale, vediamo che troneggia da questa parte una grande figura che riconosciamo subito essere quella del Mosè. Ecco, lo vediamo in maniera più ravvicinata e vediamo che viene rappresentato secondo i caratteri tradizionali, ha in mano le tavole della legge. Ecco, e dobbiamo notare che queste tavole della legge sono scritte in corretti caratteri ebraici e con una sostanziale correttezza di testo. Quindi, diciamo, il Piffetti si è documentato, oppure padre Prever gli ha suggerito, oppure comunque degli esperti, degli studiosi che potevano trovarsi a corte, gli hanno indicato quale fosse l'esatta scrittura appunto e quale fosse il corretto testo da usare per indicare appunto i 10 comandamenti. E questo non è cioè, diciamo questo perché in alcuni casi i caratteri di alfabeti che non fossero latini sono stati usati da artisti, alfabeti di fantasia, cioè un grafismo che non aveva nessun significato, mentre invece ecco, possiamo vedere che in questo caso c'è stata proprio la documentazione e la ricerca per poterlo scrivere in maniera corretta. In alto, sopra il Mosè, troviamo un cartiglio e in questo cartiglio è rappresentato il battesimo di Cristo, San Giovanni Battista che battezza il Cristo. Innanzitutto diciamo che questa immagine è tratta da un'incisione di Raffaello che ha realizzato per le logge vaticane. Lavorando appunto a corte il Piffetti era coadiuvato da una serie di artisti, pittori di corte che avevano senz'altro una grande documentazione anche di incisioni e di riproduzioni di antichi maestri, e quindi probabilmente a queste fonti attingevano per poter appunto realizzare i cartoni che servivano per i vari manufatti. Ecco, vediamo che intanto troviamo un altro materiale che fa da sfondo quasi a formare un paesaggio ed è la tartaruga. Anche in questo caso ci è stato detto che la tartaruga utilizzata dal Piffetti è di due specie. Questa che vediamo in questo caso tende al giallo, mentre invece vedremo intorno al tabernacolo utilizzerà una tartaruga che tende come colore al verde. In altri lavori del Piffetti si sono evidenziate delle carte colorate poste al di sotto della tartaruga, proprio per dare un effetto di colore. In questo caso invece si tratta proprio di tartaruga di due specie diverse. Se consideriamo più analiticamente con l'immagine dello Spirito Santo in forma di colomba, ecco, riusciamo a vedere una delle fessurazioni che si sono formate sul materiale proprio quando il materiale, essendo la base lignea, ha avuto qualche movimento dovuto all'umidità o alla temperatura, e laddove la colla animale che è stata utilizzata ha retto così bene che non ha ceduto, ecco, si sono formate queste fessurazioni. Però diciamo sono cose abbastanza minime data l'età del pagliotto e diciamo non pregiudicano minimamente il suo stato di conservazione. Possiamo guardare adesso in maniera un pochettino più ravvicinata e approfondita l'incastro appunto di queste varie tessere, quindi la madreperla con l'avorio e ancora una volta vedere il chiaroscuro reso appunto dall'incisione sul l'avorio. Passando al lato successivo, quello di sinistra, troviamo di nuovo una grande immagine che è posta simmetricamente rispetto al Mosè. Allora, anche questa è posta su un piedistallo su cui ritroviamo sempre la tartaruga. Ecco, approfondendo, volendo appunto dare un nome a questo personaggio, non sappiamo, ecco, chi possa essere. Perché posto parallelamente al Mosè farebbe pensare, siccome anche possiamo leggere su di lui nel suo abbigliamento dei simboli del sacerdozio, come possono essere il piviale, il camice, la stola, il turibolo, il cingolo, ecco, che simboleggiano il sacerdozio, allora ci farebbero pensare ad Aronne, che è il fratello di Mosè, che sta a simboleggiare in genere il sacerdozio. Però questo personaggio ha un copricapo papale, un triregno papale. Ecco che allora pensiamo a un grande papa, che può essere Gregorio Magno, oppure a San Pietro, oppure al papa in termini assoluti, oppure a Benedetto XIV, che era papa nel momento in cui è stato realizzato il pagliotto. Ma forse questa somma di significati sta a indicare, posto appunto parallelamente a quello che è l'Antico Testamento, alla rappresentazione dell'Antico Testamento sul lato destro, il Nuovo Testamento. E questa lettura ci ha anche confermata in qualche maniera dalla presenza in alto nel cartiglio di San Giovanni Evangelista. Anche questa rappresentazione è una citazione di Raffaello, che l'ha realizzata per la chiesa di Sant'Agostino a Roma. E vediamo la rappresentazione di San Giovanni Evangelista con l'aquila, che è il suo simbolo e che indica il Vangelo. Sul Vangelo non c'è più un testo scritto, ma ci sono delle linee. Ecco, questo al di là della difficoltà della rappresentazione tecnica, ecco, dello scritto, ha anche un chiaro significato simbolico. La scrittura si è fatta verbo. Ecco, quindi questo quando alludevo alle letture, teologiche che si possono dare all'opera. E in questo caso, diciamo, troviamo la collocazione di San Filippo centrale tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Questa in questa, diciamo, situazione al di fuori del tempo, in questa costante presenza di Dio nella storia, e in questa chiesa sempre che è sempre la stessa, come si dice, Ecclesia semper e adem. E troviamo l'immagine di San Filippo, che è posto proprio come prototipo del credente, e questo percorso di redenzione poi continua in alto verso il pannello centrale che contiene appunto il tabernacolo. E sul tabernacolo troviamo una metafora cristologica che è quella del Pio Pellicano. Ecco, qua vediamo più, in maniera più ravvicinata, questa immagine del Pellicano, anche se non è molto rispondente al Pellicano, no? Come si presenta in realtà, sembra di più un cigno. Comunque questa metafora è stata utilizzata per la prima volta da San Tommaso d'Aquino nel momento in cui si credeva che il pellicano nutrisse i piccoli con le proprie carni, è stato preso ad esempio del Cristo e della Chiesa. E quindi qua lo vediamo appunto nell'atto di lacerarsi il petto per nutrire i piccoli, che poi non a caso sono in numero di tre, quindi di nuovo un rimando alla Trinità. Intorno a questo tabernacolo vediamo che c'è la tartaruga, quella che dicevo prima, che ha un colore tendente al verde. In questo punto, nel pannello centrale, c'è l'unico intervento di restauro, è stato effettuato l'unico intervento di restauro che il pagliotto ha avuto, e in questo punto, in corrispondenza dello sportello del tabernacolo, il legno non è più quello di pioppo, ma è legno di noce, proprio perché probabilmente è stata fatta questa scelta, perché la sollecitazione dall'apertura del tabernacolo necessitava di un legno più robusto. Ecco, proprio in questa parte di legno, appunto di noce, è stato necessario già in tempi passati un piccolo intervento di restauro. Ancora possiamo notare un altro materiale che compone questi due ovali, vedete, laterali, che è la diorite. Vediamo sempre il lapislazzulo, ecco, l'abbiamo già incontrato, questi tondi, queste geometrie azzurre, blu, che sono sempre incorniciate da un collarino metallico. Questo lapislazzulo ci è stato confermato che viene dall'Afghanistan, proprio data la sua composizione, si è visto che viene dall'Afghanistan, e quindi pensiamo al valore appunto che doveva incidere sul costo, il costo del trasporto che doveva incidere sul valore del materiale. Erano materiali veramente molto preziosi al tempo, molto di più che per noi oggi, e questo fa sì che noi ci chiediamo anche chi ha pagato tutta quest'opera. Ecco, questo non lo possiamo dire con certezza, non si sa, anche se il Piffetti era uso a annotare molto, in maniera molto minuziosa tutte le spese, tutto quello che faceva, ma di questo non c'è traccia. Sicuramente i padri non potevano sostenere la spesa per un tale manufatto, e quindi anche lì si pensa che ci sia stato un mecenate, che può essere la corte sabauda o possono essere i Savoia Carignano, che avevano già molto investito sull'altare maggiore della chiesa, ecco, a finanziare un'opera di questo genere. E, osservando ancora più analiticamente il pannello centrale, vediamo queste due figure di angeli che si trovano quasi a formare due quinte scenografiche a livello lateralmente al tabernacolo. Sono due figure di angeli dove appunto possiamo ancora osservare una volta la perfezione con cui è rappresentato questo piumaggio, ecco, la precisione e la cura del dettaglio nella rappresentazione di queste figure. Comunque queste figure sono le stesse che noi ritroviamo nel pregadio che si trova al secondo piano del Palazzo Reale a Torino e che è stato realizzato nello stesso anno del Pagliotto. Quindi questo ci dà anche un'ulteriore indicazione di come si lavorava nella bottega del Piffetti. C'erano appunto questi pittori, questi artisti di corte che fornivano probabilmente le figure che venivano poi realizzate in cartone e ritagliate sul materiale, riprodotte sul materiale X volte a seconda appunto di quante figure servivano per i vari manufatti. Diciamo che forse venivano anche portate avanti più lavori contemporaneamente. Ecco, questo di fatto è stato realizzato nello stesso anno del Pagliotto. E questi angeli sono proprio identici, adesso purtroppo l'immagine non, da questa immagine non si vede bene, ma questi due angeli sono gli stessi che sono posti lateralmente al tabernacolo. E gli altri angeli bambini che noi vediamo, i putti, sono gli stessi che sono posti sulla mensa, diciamo tutt'al più in posizione variata, ma sono esattamente le stesse figure. Vediamo sopra questo tabernacolo, troviamo un altro materiale che è l'occhio di tigre, che qua sta a formare una croce insieme al lapislazzulo che dà grande luce con questi toni di blu. E si trova in alto appunto un elemento decorativo, come dicevo, di gusto rococò. Nel rococò si ama molto, si usa molto appunto alternare ad immagini che possono essere anche molto, per dire, drammatiche. Ci sono alcuni mobili in cui vengono rappresentate scene di battaglia. Nonostante tutto, intorno c'è una decorazione molto leggera, al limite frivola, ecco, che alleggerisce il tutto, ma questo è proprio un elemento tipico del rococò. Guardiamo più nel dettaglio la decorazione, che troviamo appunto una parte graffita sempre sul lavorio e una parte invece inserita il lapislazzulo, sempre contornato dal collarino di ottone. In alto vediamo poi la croce che è sempre composta di avorio e di legno pregiato in questo caso. In alto è il cartiglio con la scritta INRI. Vediamo il corpo del Cristo reso in avorio a tutto tondo, che ha queste diciamo anatomie perfette. Se guardiamo i muscoli della coscia o guardiamo la perfezione con cui sono stati rappresentati i piedi, vediamo proprio che è un capolavoro, quindi realizzato in maniera perfetta fin nel minimo dettaglio. La base di questa croce è sempre una decorazione floreale, in questo caso ci sono anche i fiocchi, sempre di gusto rococò, ed in alto vediamo il coronamento che è un elemento estremamente leggiadro, che sta appunto semplicemente a decorare, a chiudere in alto il tutto. Ecco, adesso concludo dicendo due parole sul pagliotto che il Piffetti ha realizzato per il Vaticano. Questo pagliotto è stato realizzato soltanto l'anno prima, cioè nel 1748, ed è stato commissionato da Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze per farne dono al Papa Benedetto XIV. Fa questo dono perché è stato nominato cardinale. E Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze era figlio di un figlio illegittimo di Carlo Emanuele II. E appunto si rivolge a Piffetti per questo dono. Vedete la semplicità di questo pagliotto in confronto al nostro. Si tratta semplicemente di un rettangolo, è riccamente decorato, ma non ci sono delle scene figurate come in quello di San Filippo. I materiali sono più o meno gli stessi, ecco. Quando questo pagliotto viene spedito a Roma, per essere posto sull'altare della Cappella Paolina, si scopre che c'è qualcosa che non ha funzionato, perché non si adatta alle misure dell'altare. Allora il Piffetti si recherà personalmente a Roma e per adattare appunto questo manufatto alle dimensioni dell'altare. Questo taglio, da questa sistemazione, avanzeranno alcune tessere, alcune parti di materiale. Il Piffetti non si fiderà a portarle personalmente indietro a Torino, ma chiederà una scorta. Questo per dire la preziosità dei materiali, ecco, all'epoca, ripeto. E per noi sicuramente questo, il materiale in se stesso, ha un valore minore, però noi dobbiamo considerare che oggi appunto abbiamo l'opera del Piffetti. Dirò ancora che Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze, che è stato nominato nel 1749 abate commendatario dell'abbazia di Fruttuaria a San Benigno, le male lingue dicono che la delusione, diciamo, comunque per consolarsi di non essere stato eletto poi successivamente al soglio pontificio, ha fatto realizzare quella grande chiesa di San Benigno che viene eretta su quella che era l'abbazia dei Cistercensi dell'anno 1006-1007, chiesa che soprattutto all'interno ricorda molto San Pietro, e in questa chiesa Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze è tutt'oggi sepolto. Ho concluso.